Grazie, è il mio privilegio essere qua. Spero che voi che capite inglese capite il mio accento scozzese. Io desidero condividere con voi alcune idee per quanto riguarda l'evangelizzazione. Sono scozzese. Ho 52 anni. Sono pastore dall'età di 24 anni. Ero un pastore nella parte nord della Scozia, in una zona rurale. E poi adesso sono a Dundee, che è la quarta città più grande della Scozia. Sono coinvolto nell'opera di chiesa, una chiesa quindi incentrata a quella città. Vi ho parlato a alcuni di voi che c'erano 7 persone quando sono andato lì. Quando sono arrivato c'erano 7 persone, 4 se ne sono andate. Siamo rimasti in 3, questo è per quanto riguarda il ministero che ho. Dio ci ha benedetto negli anni, ci sono voluti molti anni, sono lì dal 1992. Domenica scorsa abbiamo dovuto aprire la parte alta della sala per la prima volta, abbiamo circa 250 persone, abbiamo fondato una chiesa a St. Andrews e stiamo fondando un'altra chiesa da un'altra parte. Il mio interesse nell'evangelizzazione, e alle volte questo lo rende difficile nella chiesa, che sembra un po' strano, no? Però io credo che la maggior parte delle chiese non sono veramente interessate nell'evangelizzazione. La maggior parte delle chiese penso siano interessate nel mantenere lo status quo in quello che hanno. Per evangelizzare alle volte devi un po' scompigliarli, sparigliarli. Ed è qualche cosa che voglio esaminare, questa grande espressione, dammi l'Italia oppure muoio, è la parafrasi dell'espressione di John Knox. John Knox non ha parlato dell'Italia, ma ha detto dammi la Scozia o muoio, oppure muoio. Se sei coinvolto nelle missioni, nell'evangelizzazione, allora devi avere un cuore e un peso per le persone che intorno a te e per questo paese. Romani capitolo 9 è affascinante, perché Paolo dice, per quanto riguarda il suo stesso popolo, che aveva un grande peso nel suo cuore per gli ebrei, una grande tristezza, una sofferenza continua. È un popolo antico con una grande tradizione. Non è forse come l'Italia, che avete una grande tradizione cristiana. Tutte le volte che facciamo un evento evangelistico, lo chiamiamo una notte italiana, una sera italiana. Mi dispiace per lo stereotype, ma abbiamo avuto la pizza, un cantante d'opera. Ho predicato dei grandi italiani nella Bibbia. Abbiamo avuto alcuni italiani che sono venuti, molti italiani che sono venuti a sentire uno scozzese parlare degli italiani nella Bibbia. Penso che noi non andremo mai a evangelizzare se non abbiamo un amore per le persone che ci circondano, dove noi siamo. È molto interessante che nel mio stesso paese, in Scozia, noi siamo molto nazionalisti, siamo molto orgogliosi del nostro paese e anche delle nostre squadre di calcio, anche se fanno pena. Siamo molto orgogliosi del kilt, delle gonne. Siamo così orgogliosi e fieri anche delle cornamusa. Eppure noi dobbiamo veramente avere un peso per il nostro paese, per le persone. E non è un nazionalismo bigotto. Non possiamo mandare i missionari in tutto il mondo se non ci sono chiese qua, perché chi li sosterrà? Devi avere quindi un peso come credenti per tutto il mondo. Quando io sono andato nella mia chiesa, la prima cosa che abbiamo fatto quando sono arrivato, abbiamo iniziato anni fa una preghiera ogni giovedì mattina per la chiesa nel mondo, e sembra essere strano, solo alcune persone che pregavano per altri paesi. Ma Dio l'ha benedetto, anche se eravamo 4 gatti, perché la prima persona che si è convertita è stata una ragazza giapponese che è diventata una missionaria in India, e poi altri che sono venuti da diverse nazionalità, e in effetti tramite loro molte persone locali scozzesi sono state evangelizzate. Quindi l'Italia, dove siamo? Dove siete voi? Mi piace leggere molto estensivamente, ho letto molto dell'Italia. Mi dispiace che non posso leggere in italiano, mi piace sentire il suono dell'italiano, è un po' buffo e divertente, ma ieri qualcuno ha detto tu parli troppo veloce, Io ho pensato, un italiano che si lamenta che io parlo veloce. Ma che roba è? È come dice, tu mangi troppa pasta, detto da un italiano, che non ha senso. Ma ho letto questo rivista si chiama Lo Spettatore, e proprio il titolo questa settimana è Arrivederci Italia. C'è un articolo per quanto riguarda l'Italia, sta morendo. E lo sta chiamando una tragedia europea. Magari una coincidenza, è questo che io leggo nella rivista, proprio in questa settimana che sono in Italia. Ma esaminiamo alcune informazioni. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, 43%. Quando dice ai giovani che hanno bisogno di soldi per comprare i telefonini o altre cose a che fare con i soldi, ma non possono avere un lavoro, ed è un disastro. Solo il 58% degli italiani in età lavorativa hanno un lavoro. L'economia si è ritirata in discesa a causa della crisi del 9,1%. Noi ci siamo allontanati dal cristianesimo e siamo una società non equilibrata. Per quanto riguarda nei primi due secoli, quando c'era l'inizio del cristianesimo a Roma, c'erano persone in strada che morivano di fame. Più di 1 milione a Roma nei primi due secoli, e migliaia e migliaia morivano di fame, eppure c'erano i ricchi che si facevano il bagno nel latte, in vasche da bagno d'oro, con dei pavimenti di marmo, e quindi il divario fra i ricchi e i poveri continua ad aumentare anche in Italia oggi. L'Italia ha 2.200 miliardi di debito, non so che cosa significhi, non ho l'idea, perché mi perdo una volta che non riesco a contare più di 10, ma è un debito enorme, è il terzo debito più grande dopo il Giappone e la Grecia. In Italia c'è una divisione tra lo Stato e il settore privato, e lo spiegherò in questo modo. I politici italiani sono quelli più pagati del mondo, non sono sicuro che siano i migliori del mondo, però sono quelli pagati più di tutti nel mondo, i politici. E anche i barbieri nel Parlamento italiano, io non è che li uso molto, i parrucchieri e i barbieri, non li uso molto. E nel Parlamento italiano un barbiere, un parrucchiere ha più di 138.000 euro di salario all'anno, di stipendio. Ci sono di solito 18.000 euro è il PIL individuale. Ci sono molti amici in Sicilia. La foto non viene dalla Sicilia, ma viene da Portofino, come lo riconoscerete, quindi non c'entra con la Sicilia. Ma è affascinante che ci sono 28.000 forestali in Sicilia. 28.000 forestali. È più del Canada. Non ci sono così tanti alberi in Sicilia, però ci sono 28.000 forestali in Sicilia. È ancora più bizzarro il fatto che ci sono 950 autisti di ambulanze in Sicilia, ma non ci sono le ambulanze per guidarle, quindi ci sono più autisti di ambulanze delle ambulanze. E sto in Sicilia. Il tasso di nascita, la natalità in Italia è fra le più basse del mondo ed è un problema demografico fra 10 e 20 anni. Quindi da dove andiamo da qui in poi? Devo dire che i cristiani non sono interessati nel riportare il cristianesimo. Non vogliamo la politica cristiana. Il nostro preoccupazione è che noi riconosciamo che ogni società sono le persone nella società. Il comunismo è ottimo se non fosse per le persone. E anche per il capitalismo va bene se non fosse per le persone. Le persone quindi rovinano i sistemi e i sistemi rovinano le persone. E la cosa che cambia la cultura e cambia la società è quando ci sono nuove persone. Una persona ha detto, ciascuno pensa di cambiare la società, nessuno pensa di cambiare il proprio cuore. La cosa più radicale e più rivoluzionaria che può avvenire, dovunque, è quando le persone vengono, quando conoscono il Signore Gesù Cristo, e il mondo viene quindi reso sotto sopra. E come succede questo? Perché noi siamo in una cultura dove non vai in strada e inviti le persone in chiesa. Sì, lo puoi fare ovviamente, ma la maggior parte non verranno in una chiesa evangelica, no? Quindi voglio parlare adesso di quello che è l'evangelizzazione persuasiva. E cioè in questo modo, la nostra evangelizzazione, è quello che noi diciamo, è alla fase 1, non alla fase 5 l'evangelizzazione. Quello che noi intendiamo è che Noi abbiamo la fase 1 lì e la fase 10 dall'altra parte. La fase 10 è quando tu conosci la Bibbia in italiano e in greco e in ebraico e anche in serbo-croato e puoi ripeterla, il catechismo, avanti e indietro, puoi recitare Agostino, la città di Dio, le confessioni di Agostino, sai tutto. Questa è la fase 10. Per te Calvino era teologicamente un po' ignorante rispetto a te, paragonato a te. Questa è la fase 10. La fase 0 o la fase 1 è quando qualcuno dice, ecco una Bibbia. Cos'è una Bibbia? Quella è la fase 0 o 1. Non sanno neanche la Bibbia, non sai niente. Nel mio punto di vista, la maggior parte dell'evangelizzazione nelle chiese avviene intorno alla fase 5 o 6. Se tu sei dalla parte meridionale degli Stati Uniti, tu telefoni a migliaia di persone, inizi una chiesa, 100 vogliono venire perché così tante persone vanno in chiesa, quindi un centinaio verranno, il 10%, ma qui è molto, molto, molto diverso. Eppure la nostra evangelizzazione è veramente a che fare con la nozione, è attaccata alla nozione di essere consci e consapevoli di quello che la Bibbia insegna, di comprendere i concetti, che la parola di Dio, che ci sono la parola di Dio che noi usiamo e non ha nessun senso per molti. Quando noi diciamo Dio, credere in Dio, cosa significa credere in Dio, in Gesù? Cosa significa alla persona comune? Ecco un indizio per quanto riguarda l'evangelizzazione. Quando alcuni dei miei amici ti dicono, io non credo in Dio. E io dico, va bene, dimmi di questo Dio che non credi, in cui non credi. Cosa? Parlami di questo Dio in cui non credi. Non credo in un Dio che faccia questo, in un Dio che faccia quello, in un Dio che faccia quell'altro. Dico, è incredibile, neanche io credo in quel Dio. Quindi adesso ti parlo del Dio di cui io credo. Perché tu pensi quando usi la parola Dio che la comprendi e loro stanno sentendo la stessa cosa. No, stanno sentendo un'altra cosa, completamente diversa. Come funziona? Un giorno stavo predicando per quanto riguarda... Non era un sermone predicando l'inferno, ma per quanto riguarda la paternità di Dio. Una donna è corsa fuori in lacrime e due anziani l'hanno rincorsa, le hanno parlato, lei ha detto... Le ho parlato anch'io. Ha detto, mi dispiace, io ho notato che lei era sconvolta, è qualcosa che ho detto. Lei ha detto, sì, è qualcosa che lei ha detto. Che cosa? Che cosa ha fatto? Cosa ha detto? Lei ha detto, è stato orribile. Tu hai parlato di Dio come padre. È orribile? E poi ho pensato, sì, è vero, ho capito. Fammi indovinare, tuo padre non era stato molto gentile con te. No, mio padre mi ha abusato, mi ha molestata. Adesso comprendo. Perché tu mi hai sentito parlare di Dio come se fosse tuo padre e le ho detto tu devi cambiare il modo in cui pensi, al posto di giudicare Dio con il parametro di tuo padre, devi giudicare tuo padre con il parametro di Dio, quindi questa è la differenza. Ma lei era sconvolta perché usava il termine la paternità di Dio, Dio padre. Quindi devi ascoltare veramente le persone, noi non siamo nella fase 5, siamo nella fase 0 o 1 o 2 e dobbiamo quindi dissodare il terreno, dobbiamo seminare molto nel terreno. Una delle cose che dobbiamo fare per quanto riguarda questo dissodare il terreno sono le credenze defeated, cioè quelle credenze in cui le persone non riescono a credere nel cristianesimo perché vedono la tua chiesa con il tuo cartello scritto chiesa evangelica, non hanno un problema di avere 80 chiese nigeriane a Modena perché sono africane, ma tu vuoi evangelizzare gli italiani, no? E molti italiani, io sento le persone più anziane dire, le persone in Italia non sono atei, credono in Dio. E io penso, non penso proprio che sia così. Ma no. E ti garantisco che se io vado in uno di questi 85.000 studenti a Bologna, un sacco di loro dicono no, non crediamo in Dio. Oppure con Dio intendono il fatto. Ma in realtà la maggior parte delle persone sono degli atei da un punto di vista funzionale, cioè agiscono come se fossero atei. Magari credono in Dio nello stesso modo in cui credono in Babbo Natale oppure del mostro di Loch Ness e non fa nessuna differenza per loro nella loro vita. Quindi noi dobbiamo affrontare le loro credenze, non vogliamo neanche credere a Dio. E quindi credenze difite, tipo la scienza e la fede sono opposte, oppure la religione porta alla guerra, oppure gli esseri umani andavano bene senza la religione li porta indietro e così via. La nostra fede deve essere ragionevole. Purtroppo, c'è un tipo di morto razionalismo, razionalismo morto di cui ha parlato Lindsey Brown, però c'è anche un sentimentalismo morto, persone che sono veramente, pensano che Gesù sia una droga. E se noi abbiamo le persone che saranno felici in chiesa, allora si convertiranno, saranno felici per un po' di tempo, però dagli un po' di droga allora, perché se non credono in Cristo non funzionerà comunque. Quello che noi dobbiamo fare è che noi dobbiamo mostrare alle persone che la nostra fede è ragionevole. Perché noi andiamo per il cuore, ma la Bibbia va al cuore tramite la testa. E ci sono un sacco di persone che vanno dalla testa e non pensano al cuore. Ma non, ancora di più cristiani che vanno per il cuore senza passare dalla testa. Eppure, questo è il modo normale in cui Dio opera. Noi dobbiamo mostrare che la nostra fede è ragionevole. E in questo mondo postmoderno dobbiamo anche dimostrare che il Vangelo è il miglior prodotto nel mercato. Il miglior prodotto nel mercato postmoderno delle idee è la parola di Dio, la Bibbia. Quindi stiamo parlando dell'apologetica totale, e cioè il Vangelo intero, a tutta la persona totale, per tutti insieme. L'apologetica totale è tutto il Vangelo a tutta la persona da parte di tutta la Chiesa. Quindi posso andare in un pub, in un bar, posso parlare alle persone, hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di pregare, hanno bisogni fisici. E io posso farlo con l'amicizia. Per quanto riguarda l'evangelizzazione con l'amicizia, quanti ne posso avere di amici? Ma non sono amici veri quelli di Facebook. Ne posso avere quanti ne voglio, ma i veri amici sono pochissimi nella mia capacità. Ma la Chiesa, tutto il Vangelo a tutta la persona da parte di tutta la Chiesa. Quindi questa è l'evangelizzazione persuasiva. E adesso voglio suggerire alcuni obiettivi basilari in Scozia, ma pensiamo anche a diversi paesi in Europa. Vogliamo evangelizzare ogni comunità in Italia. Nella mia chiesa non è la mia responsabilità di convertire tutti, perché io non posso convertire nessuno. Charles Haddon Spurgeon, che era battista alla fine del XIX secolo, stava camminando con un amico che non era cristiano, e l'amico ha visto un uomo che era ubriaco, sdraiato a terra, e lui ha guardato Spurgeon e ha detto: "Bene, Charles, quel uomo non è uno dei tuoi convertiti?" E Spurgeon ha detto: "Sì, dovrebbe esserlo, perché non è certamente uno del Signore, non è convertito dal Signore, quindi è uno dei miei." Tu puoi avere convertiti per te stesso, però non vale la pena che le persone si convertano a te, non vale la pena che le persone ti seguano, e neanche la tua chiesa. Vuoi che le persone non seguano te e la tua chiesa, ma il Signore Gesù Cristo, la tua responsabilità non è di convertire le persone, questo è lo Spirito Santo, la tua responsabilità è di portare il Vangelo a quante più persone possibili. Io ho dei vicini musulmani, il pensiero che un giorno io morirò e che loro moriranno e che non avranno mai sentito parlare di Gesù da me, è un pensiero che mi sovrasta. E penso di questo, del giovane che io incontro, i giovani che io incontro in così diversi posti, è così facile ritirarsi di non avere quel peso che Paolo aveva in Romani 9, il mio cuore, il mio desiderio, in Romani 9 e 10 per gli israeliti che siano salvati. Noi abbiamo bisogno di stimolare e provocare nell'evangelizzare le persone. Quando tu pensi agli evangelisti, io ho pensato, evangelizzazione erano dei pazzi, erano proprio strani, proprio fuori di testa. Va bene, ho capito. Il tipo di persone che urlano lì nell'angolo della strada: "Vieni a Gesù." E ho detto: "Ma dove sto Gesù?" Gli evangelisti, anche adesso nelle chiese, tu pensi a un evangelista, sono o solo grandi nomi come Louis Palau o Billy Graham, oppure persone un po' eccentriche che ti chiedono: "Com'è la tua anima?" Io mi ricordo un punk norvegese che è entrato nella nostra chiesa, uno dei nostri uomini, che è un uomo più anziano, che è amabile, lo ha abbracciato e ha detto: "Senti, fratello, com'è la tua anima?" E il norvegese perché soul in inglese può significare anima, ma anche la suola delle scarpe. Quindi lui ha capito la suola e ha guardato la suola, perché lui si è guardato la scarpa, perché hanno lo stesso suono in inglese. E quindi l'uomo più anziano era così amabile che ce l'ha fatta lo stesso, che lui e il norvegese sono diventati amici. E quindi è molto strano questo punk norvegese con gli anelli nel naso, con tutti i piercing, è questo uomo anziano con un cappello nero e con un vestito, un abito con la cravatta, e sono diventati amici. Ma noi dobbiamo stimolare, provocare e incoraggiare il popolo di Dio a essere evangelisti, a evangelizzare. Ci sono persone che sono evangelisti e in un minuto vanno da una persona e in un minuto la persona apre il cuore. Se tu sei come queste persone, fallo. Ma la realtà è che se tutte le persone non si considerano evangelisti, se abbiamo dei problemi, un evangelista comunica la buona novella. E la tua famiglia come lo sentirà? I tuoi parenti, i tuoi vicini? In modo più facile, ovviamente, e tramite te. E c'è anche un palazzo, un case popolari a Dundee. Come li evangelizziamo? Molte persone lì sono dei drogati. Mi è stato chiesto di visitare un tizio in prigione e quando sono andato a visitarlo è stato convertito ed era un drogato. Dai 16 anni in su, lui trascorreva ogni anno 6 mesi in prigione. Dai 16 anni all'età di 32 anni si è convertito. È stato meraviglioso, perché lui può evangelizzare in quella zona popolare molto meglio di me. La tendenza è di uscire da lì, andare via da lì, togliti da lì, ti proteggeremo. Il mio istinto invece è vai lì, perché noi ti aiuteremo, pregheremo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Se tu vuoi evangelizzare le persone, devono essere il popolo di Dio deve essere evangelisti. Quindi interagire con i media secolari così che il Vangelo può essere regolarmente proclamato attraverso di loro. Abbiamo cercato in Scozia di entrare nei media secolari, ma è molto difficile. Alcuni di voi magari hanno una parentela o connessione con Berlusconi, sarà più facile. Ma per noi è più difficile, ovviamente. Quindi ci sono contatti che noi abbiamo con giornalisti. E ci sono cristiani nei media, preghiamo per loro. Io ho potuto scrivere un editoriale nel giornale nazionale 6 volte e usiamo anche l'internet, così come sviluppare anche la media cristiana che sia di ottima qualità. Abbiamo bisogno di una riforma in Italia, una rivoluzione in Italia, ed è quello che voi volete, non solo preservare la Chiesa, ma di vedere che la società sia totalmente sconvolta, messa sotto sopra. E mi piace pensare che abbiamo sviluppato 6 aree di interesse. Non ho tempo per esplorarle tutte e 6, ne parleremo di quelle 6, ma penso che questi sono punti di contatto, di connetterti con queste persone, di connetterti con loro e di comunicarle. Le menziono. Quindi la politica e gli affari correnti. Politica e gli affari correnti. Molte persone non sono in politica, però io faccio anche opera politica nel senso di dibattiti politici per presentare il Vangelo con loro. Quindi incoraggiamo i cristiani che sono coinvolti nella politica. Abbiamo anche diversi membri del parlamentari che seguono il Twitter. Perché io sono conscio che questi consapevoli, che questi politici stanno pensando alcune cose cristiane. E la cosa più biblica è di pregare per tutti coloro che sono in autorità. I politici sono corrotti in Italia così come lo sono in tutto il mondo. Così ognuno lo è. Tutti gli esseri umani lo sono. Che cosa ti aspetti? Quindi prega che Dio operi tra i politici. Ci sono anche soggetti nelle notizie. Dovresti leggere le notizie sul giornale. E io ho letto che i giornali italiani sono quelli meno letti in Europa e anche forse quelli più stupidi, ma anche noi abbiamo dei giornali stupidi comunque in Gran Bretagna. Onestamente, i miei amici atei pensano che la religione sia ignorante. Se ci allontaniamo dal cristianesimo, stiamo diventando una società sempre più stupida, sempre più degradata. Magari gli intellettuali in Italia stanno discutendo la filosofia col cappuccino o col caffè latte, ma forse no. Magari le persone sono più interessate a giocare ai giochi al computer piuttosto che le cose importanti. E i cristiani dovrebbero leggere le notizie sul giornale, sui media. E ci sono nelle riviste italiane che ho visto che le persone leggono in Italia. C'è il principe Harry, Kate, William, ma chi interessa a queste persone? Io sono un repubblicano comunque, no, sto scherzando. Comunque le celebrità, i VIP, ma chi se ne frega di queste persone qua, che cosa fanno, cosa non fanno? Non mi interessa. Gli unici VIP che mi interessano sono quelli degli scalciatori comunque, gli altri non mi interessano proprio. Ed è per questo che Graham Souness è ancora il più famoso scozzese in Italia. economia e commercio, la legge. E seconda, quindi politica e affari culturali, affari correnti. E poi dopo l'interazione scienza, il prossimo. Scienza e medicina. Perché John Lennox è così importante e popolare? Perché ha bisogno di sviluppare e incoraggiare cristiani italiani che hanno un interesse nella scienza, che possono comunicare ai non credenti. Non solo le discussioni fra i cristiani, ma le comunicare con i non cristiani, i non credenti. La medicina. Nella mia città, circa il 25% dei dottori sono cristiani, sono credenti. E c'è una grande influenza di medicina. Se tu credi nel rapimento, e il rapimento porta via tutti i dottori, allora ci saranno problemi in ospedale se il 25% sono dottori. Non ci saranno più ambulanze in Sicilia, ma neanche gli autisti se si convertono, o dottori. Ma il nostro coinvolgimento nella medicina è molto, molto importante, con un altro punto di contatto, le arti. Vai avanti. I libri sono molto importanti per evangelizzare le persone. Ad esempio, una sfida. Hai un libro di Gesù che tu porti con te dovunque, che, ovunque tu vada, così che puoi condividere con le persone per, chiedere loro la, per spiegare loro la speranza che tu hai in Gesù. Se non esiste in italiano, scrivilo. Perché non ce l'hai con te sempre? Ah, ma i miei amici non leggono. Apparentemente il 90% degli italiani non leggono neanche un libro all'anno. È una pessima abitudine, cambiala. Di loro che se vogliono essere intelligenti e crescere, essere maturi, devono leggere. È importante leggere i libri e incoraggiarli a farlo. Fa parte della riforma. Film. No, sei andato troppo avanti. Film, oppure Pasolini. Tantissimi registi italiani sono della, dopo la guerra sono stati molto grandi, molto belli. Quelli attuali invece non sono affatto bravi, ma ci sono cose fantastiche come Pasolini, che ha cercato di chiedere domande, puoi chiedere, quindi libri, film, puoi usare la musica per evangelizzare le persone, è così importante. C'è un bellissimo clip che si intitola Gli atei non hanno un canto, non hanno un inno, musica dal cuore. Così tante di questa musica ovviamente viene da una prospettiva cristiana, e anche cose come... Mi piace la musica rock, quella giusta però, non Europop o metal. Ma no, ma ti piace quello? Sì, ma a me piace. Ti dico perché. Perché è reale, pone delle domande vere. Di solito la musica rock non ha le risposte. La musica pop sì, ha le risposte. Hai bisogno di amore? Ah, sì, che bello. Però è veramente fa schifo. Comunque, invece la musica rock, invece la vita fa schifo. È un pasticcio, andremo all'inverno. Sì, è vero. Adesso ti parlo di Gesù però. Puoi presentare il Vangelo da Mozart ai Metallica, poi dopo anche le belle arti. Questo è vivete in un paese dove più del 50% dell'arte del mondo in questo paese, la maggior parte di questa arte è da un punto di vista cristiano. Come mai non lo usate per presentare il Vangelo? Come mai non lo usate per evangelizzare? Avete un sacco di arte ispirata dalla Bibbia, eppure non c'è una connessione con le persone intorno a voi. Io lo trovo straordinario. I cristiani dovrebbero essere anche coinvolti nelle esibizioni d'arte, nelle mostre d'arte. Non c'è nessuna scusa per avere l'immondizia della pubblicità di oggigiorno. Jonathan mi ha chiesto che le persone siano brave col computer, le persone coinvolgersi che sono bravi col computer, e le persone che sono bravi con l'arte, incoraggiate l'arte nelle vostre chiese, non solo di fare un quadro di Gesù, oppure, non so, Romani 8:28, fai Romani 8:28 in un quadro, ma funziona solo se tu raffiguri un bambino morto. Hai bisogno quindi di arte cristiana, che è provocante, che sfida le persone, che le fa pensare. Vuoi sapere come funziona? Vai dagli olandesi, sanno cosa stanno facendo. Poi dopo la cultura popolare, qualsiasi essa sia, impara a pensare come la cultura popolare, la filosofia e la religione. Pensa a diversi punti di vista del mondo e di compararli. Tutti hanno una filosofia, l'ateismo, l'ho già menzionata, l'ateismo continuerà a crescere e noi dobbiamo sfidarla, religione comparata, le religioni comparate, ma non credere che tutte le religioni sono portano a Dio. Ma non è affatto vero, non è vero. Alcuni si allontanano da Dio. Filosofia, dobbiamo incoraggiare anche i pensatori nella nostra comunità, dobbiamo avere delle menti rinnovate. Ci sono grandi filosofi come Aldous Plantar, William Craig, per essere onesto, fanno pena per la maggior parte degli europei, perché la maggior parte degli europei non pensano in modo filosofico a quel livello, ma puoi prendere quello che loro scrivono e tradurlo nel linguaggio delle persone sulla strada, le persone che vivono nelle case popolari, le persone che vanno in centri commerciali, famiglie e società, quindi il matrimonio e la sessualità, e tutti sono interessati nel matrimonio. E la sessualità, ovviamente, la domanda è, per quanto riguarda l'omosessualità, è il primo, ma non solo questo, ma il sesso, cosa pensano i cristiani del sesso? Quindi non puoi rispondere alla domanda, ad esempio, riguardo all'omosessualità, citando dalla Bibbia, devi dire cos'è un essere umano, devi andare indietro, 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 ritornare indietro, e perché ci sono dei quadri d'insieme, ci sono degli aspetti molto più vasti. Quando il numero di persone, di partner sessuali che una persona ha, ne ha un sacco, adesso sono anche 20-30 per alcune persone, e questo significa progresso. La maggior parte delle persone, alcune persone hanno dormito con 300 donne, e questo significa progresso? No, questo significa andare verso il paganesimo. Quindi dopo la matrimonio e sessualità, anche la didattica, la giustizia sociale, l'istruzione, la giustizia sociale, tutto il tempo tu dovresti essere arrabbiato contro la macchina dell'ingiustizia sociale, perché non è giusta. Molte delle cose che avvengono nella società non sono giuste. Poi dopo la Chiesa e la teologia, la vita di Chiesa. E la Chiesa è lo strumento di Dio per evangelizzare, non per autopreservarsi. La Chiesa non deve autopreservarsi, deve evangelizzare. Se si autopreserva, morirà, perché non è lì per autopreservarsi, ma per evangelizzare. E alle volte devi essere preparato. Noi faremo questo, e se perdiamo le persone non fa niente. Mi dispiace. Io non ho mai avuto una crescita della Chiesa senza che alcune persone fossero arrabbiate e se ne andassero via. E mi dispiace per loro. Alle volte siamo così maturi come cristiani, facciamo i capricci. Se non abbiamo la musica che vogliamo, se non abbiamo questo o quello, allora Dio ci ha detto di andare da qualche altra parte. Ma non è vero, non è così. Tu sei ignorante, sei solo orgoglioso, sei solo una persona arrogante in quel caso lì. Noi dobbiamo veramente avere un peso di avere una di essere contemporanei, che non significa di adattarsi alle altre persone. Contemporaneo significa di contestualizzare la cultura in cui viviamo, che devono essere bibliche. Noi sfidiamo la cultura nei suoi valori lì dove non sono biblici. Quindi non è che fai compromessi, scendi a compromessi, però non vivi in un altro secolo, vivi in questo secolo. Quindi è affascinante per quanto riguarda la presentazione precedente. C'è una porta aperta per quanto riguarda fondare le chiese in molte delle nostre culture, ma il fondare chiese è molto difficile e devi impegnarti a farlo. L'evangelizzazione. Ci sono più di 8.000 dipartimenti politici in Italia. Solo 30% hanno una chiesa biblica, ne abbiamo parlato prima. Quindi se tu fondi 1.000 chiese, quindi non sei neanche al 25%, però dobbiamo comunque averlo come obiettivo, dobbiamo avere anche una buona formazione biblica, accademica, quindi senza compromessi applicare la parola di Dio che è eterna. E concludo menzionando un paio di libri che noi abbiamo usato, uno in particolare, e che è l'ossessione magnifica perché Gesù è grande. E ritorno alla domanda precedente, dall'inizio. Era un'università a Stirling, nel centro della Scozia, stavo parlando perché l'ateismo fa pena, perché l'ateismo non ha senso, perché l'ateismo è un'illusione. Molti atei sono venuti perché erano molto arrabbiati per il titolo della conferenza, di questa discussione. Abbiamo avuto una bella discussione, 200 persone, e alla fine quest'uomo si è alzato e ha detto: io sono Tizio, questo è il mio nome, il presidente della società atea, tu devo ammettere che tu hai distrutto il mio ateismo, ma tu in che cosa credi? E io ho detto: è una bella domanda, io credo in questo, questo, questo. Mi ha detto: perché ci credi? Perché alla fine ci credo perché è Gesù. E lui mi ha guardato e ha detto: chi è Gesù? Lui sapeva l'immagine di Gesù, sapeva il tizio che viene riflesso nelle chiese, dove che ha i capelli lunghi con la barba, il primo comunista, questa cosa qua, il Gesù che vuoi che sia, il tuo Gesù personale. Sapeva tutto questo, ma non conosceva chi Gesù è. E io ho pensato, è terribile. Quindi devo dargli un libro di Gesù. E non pensavo a un libro di Gesù. Allora l'ho scritto uno. Ed è stata una risposta che Dio non è grande, nel senso che la religione, il cristianesimo non è grande. E la risposta è, alle persone che dicono la religione non è grande, la risposta è sì, è vero. La risposta è di andare a Gesù che è grande, perché di parlare alle persone di Gesù. E quindi ho scritto questo libro per coloro che sono postmoderni, sotto i 40 anni, come questo mio amico, perché non sanno chi è Gesù. E penso che questo sia quello che noi dobbiamo fare, abbiamo bisogno di fare. Ed è molto importante, una cosa molto importante, noi organizziamo eventi, questa connessione è per gli evangelisti, evangelizzazione persuasiva, e noi vogliamo quindi cercare questi modi persuasivi di evangelizzazione. Quindi il mio tempo è finito, però voglio lasciarvi un'illustrazione, una storia che spiega quello che noi stiamo cercando di fare. Io sono abbastanza sicuro che la televisione italiana, i programmi di televisione italiani fanno schifo. Anche voi avete i reality show, i show i reality, ed è un modo poco economico per fare dei programmi che attraggono ascoltatori, ma sono tristi. Noi abbiamo questi reality in cui abbiamo questi due giovani da Derby in Inghilterra, sono andati ad Atlanta, ed è come uno scambio di genitori, questo 17enne omosessuale, promiscuo sessualmente, era un drogato, era un pasticcio, è andato con questa coppia di battisti afroamericani. Sono quelle cose che non dovresti guardare, però non puoi allontanarti quando le guardi. E questa coppia afroamericana erano piuttosto rigidi, battisti, erano molto amabili, credenti amabili e amorevoli, e quindi il programma ha seguito la sua ribellione e tutto ciò che ne è scaturito. Alla fine del programma, lui è in un taxi che ritorna all'aeroporto Atlanta per tornare a casa, e lo hanno intervistato e hanno detto: ti è piaciuto essere qua? Lui ha detto: sì, bellissimo, queste persone sono grandi, sono ottime. Perché sono ottime? Perché veramente credono in questo tizio Gesù. E poi si è fermato e ha guardato la telecamera, e sono stato commosso a vederlo. Ha detto: quando io ritorno in Inghilterra, dove trovo Gesù? È nelle pagine gialle. E le pagine gialle per noi sono l'elenco telefonico. Tu cerchi ad esempio l'idraulico o il falegname. E io veramente ho iniziato a piangere, perché è veramente agitato. Dove trovi Gesù? Perché tu vai in un sacco di chiese e non trovi Gesù in Inghilterra o nelle scuole. E dove trovi Gesù in Gran Bretagna? Nei media? E lui non guarderà la televisione cristiana, per fortuna, tra l'altro. Non guarderà, non ascolterà la radio e non leggerà libri cristiani. Dove troverà Gesù? È quello che è stato detto all'inizio, proprio all'inizio di tutto questo, questa mattina. È questo che mi ha colpito. Non troverà Gesù. Gesù deve trovarlo. E come Gesù lo troverà? Come lo troverà Gesù? Io sono qui per questo. Noi cristiani siamo qui per questo. Lui sta cercando. Non ci sono persone che cercano Dio. Nessuno cerca Dio. Dio li cerca. 60 milioni di persone in Italia. 600.000 evangelici. Ci sono un sacco di persone da evangelizzare. Non dovreste proprio avere una vita noiosa, perché avete così tanto da fare, così tante opportunità, al posto di guardare fuori. Ah, ma questo è terribile, la Chiesa sta morendo. Guarda avanti. Vedi che i campi sono, la raccolta è pronta, che Dio ti benedica. I campi sono pronti per la mietitura, che Dio ti benedica. Vi benedica.